Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno ascoltatori, ma mi è venuto fuori un po' così, aspetta, ok, no, regolo un attimo tutto quanto, ricomincio, riparto. Buongiorno amici ascoltatori, è mercoledì, è il 3 febbraio, sono le 8 e 7 minuti del mattino e intanto piove. Governo Draghi, che puntatone che ci ha regalato ieri. Crisi di governo 2, la serie. Quando tutto rischiava di precipitare nella noia, tutto d'un tratto il coro e il colpo di scena che ribalta il finale annunciato. Partiamo subito dalla scena madre. Nella corazzata Kotionkin il dettaglio era l'occhio della madre, qui invece è l'occhio di Mattarella. L'avete visto? Mattarella aveva l'occhio di Sauron, o se preferite quello del vendicatore che sfonda la porta del vicino alle 4 del mattino mentre fa tremare i muri con la musica a palla. Ha parlato Mattarella dopo che Fico, uomo umile ma con la sconfitta dipinta nel volto, era salito a riferirgli dell'impossibilità di rimettere insieme i cocci della maggioranza. Mattarella ha parlato e solo Mattarella poteva fare un discorso così articolato, sottile, politicamente raffinato, di altissima responsabilità istituzionale, per dire nella sostanza: siete delle merde. Ecco, pare ruvido, ma il sottotesto più o meno era quello lì. L'unico adulto percepito sulla scena, come scriveva ieri in tempi non sospetti Filippo Ceccarelli su Repubblica. Ecco, se Mattarella avesse avuto un grammo di perfidia in più, avrebbe affidato la guida del governo istituzionale a Enrico Letta. Pensate che meraviglia! Invece ha scelto Draghi. Oggi Draghi alle 12, come sapete, salirà al Quirinale e c'è grande, grandissima attesa per il suo arrivo. La stessa attesa che c'era il giorno in cui in Italia era arrivato il vaccino della Pfizer, e come mi segnala il mio amico Maurizio Neri, a breve la home page dei quotidiani e di tutta Italia saranno piene delle foto scattate al Brennero del furgone che trasporta le prime dosi di Mario Draghi, di Draghi naturalmente, di vite di Draghi. Si scrive oggi tantissimo sui giornali, vedrete che domani si scriverà di Magalli. Perché di Magalli? Perché è stato compagno di classe di Mario Draghi e magari se fa come la Raggi, che ha dato l'assessorato alla cultura alla sua compagna di liceo, ci potrebbe scappare addirittura un ministero Magalli, ma non mettiamo le mani avanti. Piuttosto, come si è arrivati fino a qui? Beh, ci si è arrivati perché Renzi ha deciso di far saltare tutto, che poi è la tecnica classica dei sauditi. Un'operazione quella di Renzi da far impallidire una puntata di House of Cards. C'erano tre tavoli. C'era il tavolo della canasta, mettiamola così, che era quello in cui si parlava di programmi, ma dove, come ha ammesso un candidissimo Tabacci, alla fine non contava niente, era una specie di trompe-l'œil. Poi c'era il tavolo della Scala 40, in cui invece si litigava per le poltrone, e poi dietro c'era il privé del tavolo da poker, in cui Renzi già stava trattando con la destra, perché per chiudere così la partita col PD e il Movimento 5 Stelle è evidente che Renzi doveva avere già una garanzia che il centrodestra alla fine sosterrà il governo Draghi e non si andrà alle elezioni. Ma Renzi, come dire, ha portato a casa una serie di risultati da questo gioco di prestigio, appunto, all'House of Cards. Allora vediamoli. Innanzitutto far fuori Conte e insieme anche il partito di Conte, che senza elezioni a breve vedrà probabilmente scemare consensi e popolarità in termini direttamente proporzionali al declinare della sua visibilità mediatica. Conte che, confortato da Casalino, spinto da Travaglio, supportato da Zingaretti, a sua volta guidato da Bettini, è andato alla fine a schiantarsi sulla parlamentarizzazione della crisi e sulla scommessa dei responsabili. Diciamo che alla fine ha portato a casa giusto Ciampolillo, insomma non un grandissimo risultato. Far fuori Conte, dunque, obiettivo numero uno, risultato numero uno. E poi naturalmente intestarsi Draghi adesso è la salvezza del paese, come già si era intestato il Conte 2 e la caduta di Salvini. Poi spaccare in due i 5 Stelle e insieme far fibrillare il PD impiccatosi al sostegno di Conte, e ancora disarticolare in culla l'alleanza forse mai nata, quella giallorossa, tra PD e 5 Stelle. Insomma, se non si fosse trattato delle sorti del paese, sarebbe stato veramente un capolavoro però di tattica politica, che è cosa diversa dalla politica di cui da ieri sera un po' tutti hanno cominciato a celebrare le esequie. Renzi vince la partita, ma alla fine perde la faccia, perché in termini di consenso, fuori dalle congiure di palazzo, sconta il top dell'impopolarità nell'elettorato, e perché il gioco da sicario del 2% con cui ha freddato in sequenza Letta prima, Conte poi, con Draghi rischia di non funzionare più, perché in una maggioranza a sostegno necessariamente larga il potere di interdizione di Italia Viva non potrà più essere lo stesso, e giocare a fare lo statista superiore di fronte a Mario Draghi proprio non funziona. Di fronte a tutto questo, mentre accadeva, a colpire è stata la prima dichiarazione a caldo rilasciata da Zingaretti. Zingaretti ha detto: da Renzi una rottura inspiegabile. Ma infatti, fino a ieri Renzi si era rivelato così affidabile, chi se lo poteva aspettare? Ma vedi che sorpresa. Zingaretti, che sto governo con i 5 Stelle peraltro proprio non lo voleva fare, ve lo ricordate, voleva andare al voto, altro che Conte bis. E allora chi è che gliel'aveva fatto fare? Renzi, ricordate anche questo, no? Lo stesso Renzi che ora ha fatto cadere il governo voluto da Renzi e rivendicato da Renzi, il governo difeso fino all'ultimo respiro dagli attacchi di Renzi proprio da Zingaretti, che era l'unico che non lo voleva. Che spettacolo meraviglioso che sa essere a volte la politica. I 5 Stelle, i 5 Stelle adesso sono la grande incognita, sosterranno o non sosterranno il governo Draghi? E soprattutto nei 5 Stelle, che probabilmente si frantumeranno chi lo sosterrà e chi non lo sosterrà. Allora, al momento abbiamo Crimi che ha detto subito il Movimento 5 Stelle non voterà l'esecutivo tecnico guidato da Draghi. Poco prima Di Battista aveva estratto dalla cartucciera degli slogan uno dei suoi preferiti, bollando Draghi come l'apostolo dell'elite, dimostrazione di quanto sia siderale la distanza che separa le foreste guatemalteche dalle strade di Bruxelles. Poi ci si è messo anche Toninelli, proprio lui che ha twittato: non ci vengano a chiedere di votare Draghi, abbiamo fatto di tutto pur di annientarci negli uffici a lavorare per chi ne aveva bisogno. Quello che colpisce è la sottolineatura del fatto che abbiano dovuto lavorare come se fosse una cosa insolita. Insomma, qual è il risultato al momento? Il risultato è che in 3 anni abbiamo avuto l'alleanza Lega 5 Stelle con il centrosinistra all'opposizione, poi abbiamo avuto l'alleanza 5 Stelle centrosinistra con il centrodestra all'opposizione, e ora quello che si prefigura è una maggioranza centrodestra centrosinistra con i 5 Stelle all'opposizione. Tutto, ma proprio tutto, in un'unica legislatura, pensate un po'. Ma adesso è arrivato il momento di andare a vedere come commentano, come si posizionano i giornali di questa mattina, e lo facciamo partendo da una carrellata intanto degli editoriali. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, it's a new day. Scusate, perché stavo nel frattempo ordinando lo smoking per il primo DPCM di Draghi. Pensate che roba chic che sarà il primo DPCM di Draghi. Ma come dicevo, intanto andiamo a vedere gli editoriali di questa mattina. Allora, cominciamo dalla Stampa. Scrive Massimo Giannini: ci sarà tempo per riflettere sui vincitori e vinti di questa partita di palazzo, su come sia stato possibile che il principale generatore del problema, cioè Renzi, sia stato anche il più abile a suggerire la soluzione, su come a sinistra la scelta più rivoluzionaria il PD non l'abbia propiziata ma l'abbia subita, incatenandosi a Conte come unico punto di riferimento dei progressisti, su come a destra l'unico ad agire nell'interesse nazionale sia stato il vecchio Berlusconi, quello che conta è solo il paese. Nel totale fallimento della politica, sconfitta ancora una volta dalla tecnica, dobbiamo augurarci che il tentativo Draghi riesca. Non vogliamo neanche immaginare che i partiti, dopo la figura meschina fatta finora, possano sfuggire ancora alle loro responsabilità. La Stampa, che come dire, traduce il proprio endorsement a Draghi fin dal titolo di prima pagina, con la foto di Mattarella e Draghi insieme e il titolo che è I costruttori. A proposito di ceto politico di cui si celebrano le esequie, è fallito il ceto politico, e questo è il sunto dell'intervista che oggi la Stampa fa a Massimo Cacciari. La Stampa che intervista anche Romano Prodi, che si rifugia nel latino ex malo bonum, insomma, da quello che sappiamo nascono i fiori, cantava De André, e questo è il pensiero di Prodi. Ma intanto andiamo a vedere che cosa scrive Massimo Franco sulle colonne del Corriere della Sera, che invece accompagna la notizia del incarico che Mattarella vuole affidare a Draghi in modo più britannico. Scrive Massimo Franco, a cui viene affidato l'editoriale di oggi: convocando per questa mattina l'ex presidente della Banca Centrale Europea, il Quirinale spedisce un doppio segnale alle cancellerie occidentali e all'opinione pubblica italiana. È il tentativo di reagire con una risposta al massimo livello alla seconda rottura di una maggioranza in meno di 3 anni di legislatura, partorita dalla vittoria populista del 2018. Ad affondare l'alleanza tra 5 Stelle Stelle. PD e Italia Viva è stato l'alleato minore, cioè Matteo Renzi, è sua la responsabilità principale, al limite dell'irresponsabilità di una crisi aperta in piena pandemia e perseguita fino alla rottura, dopo una trattativa lunga e confusa, anche se nel suo gioco spregiudicato l'ex premier non escludeva di provocare uno strappo così radicale da imporre scelte altrettanto estreme. Ma non si possono ignorare le responsabilità di Conte, che ha tardato a capire le manovre partite con la fase della gestione dei fondi europei e ha reagito con una maldestra prova di forza parlamentare. Il suo lungo esorcismo nei confronti di Draghi, alimentato dalla tribù grillina, non solo non ha funzionato, ma alla fine ha prodotto l'effetto opposto. Le consultazioni hanno potuto solo fotografare la frantumazione dell'alleanza uscente e insieme la difficoltà di trovare un'alternativa. Il risultato è la presa d'atto che non esistono più gli equilibri esistenti, ma nemmeno altri che abbiano solide basi politiche. D'altronde, nella trattativa di questi tre giorni si è parlato di giustizia, di fisco, di ministeri, anche se tutti lo negano, e sui cosiddetti posti da concedere ai renziani, prima che sui mitici contenuti, che si è consumato il fallimento del negoziato. Il fondo per la ripresa, vero tema sul quale si giocheranno il futuro dell'Italia e i rapporti con l'Europa, è rimasto sullo sfondo, come se si trattasse di una questione laterale. E poi conclude Franco nel suo editoriale di oggi: rimane da chiedersi che cosa potrà fare anche il premier più credibile e sperimentato contro l'assedio di istinti elettorali inevitabili. Dovrà affrontare partiti ossessionati dal voto politico al massimo nel 2023 e tentati di reagire a decisioni dolorose quanto necessarie con uno smarcamento dal governo. Il pericolo di una coalizione bombardata dal Parlamento nello spazio di pochi mesi aprirebbe una crisi non più politica ma di sistema. Così dunque Massimo Franco, che comincia a guardare più avanti. È ragionevole immaginare che ci sarà alla fine una maggioranza anche sufficientemente larga che appoggerà Draghi, ma il problema è l'ossessione del voto e del consenso che contemporaneamente in parallelo continuerà a muovere i partiti e il ceto politico. Il commissario è il titolo del Manifesto di oggi, il commissario naturalmente Mario Draghi, e così Norma Rangieri, direttrice del Manifesto, commenta l'accaduto: missione fallita, missione compiuta. Matteo Renzi ha ottenuto l'obiettivo che si era prefisso: distruggere la maggioranza di governo, annientare il centro-sinistra e tirare la volata a un governo di unità nazionale, consegnando il paese nelle mani di un salvatore della patria che ha un nome e cognome, cioè Mario Draghi. Siamo di fronte, scrive Rangieri, se non a un azzeramento, certamente a una micidiale riduzione degli spazi democratici, a un vero e proprio commissariamento del paese, come capitò con Monti e come non capita in nessun paese europeo, e segnatamente in una congiuntura storica come quella che stiamo vivendo. Si annullano le differenze politiche e si affidano le sorti del nostro paese a un illustre economista, e quando la politica fa un passo indietro per lasciare il campo a uomini della finanza, vuol dire che la democrazia gode di una cattiva, pessima salute. Così Norma Rangieri, che invece rappresenta la voce a sinistra, che proprio Draghi non solo non lo vede bene, ma soprattutto vede nella investitura di Draghi un problema non solo della politica, ma addirittura della democrazia. Ma andiamo a vedere che cosa scrive nel suo editoriale di oggi Marco Travaglio, che non è solamente il direttore del Fatto Quotidiano, ma che è stato individuato e raccontato da Monti come il vero e proprio spin doctor del Movimento 5 Stelle, che nel Fatto Quotidiano si rispecchia quotidianamente. E allora Travaglio parte con una mitragliata prevedibile: anti-Renzi, Demolition Man, Mister 2%, le poltrone, cose così. Ma la sostanza, che poi è indicazione politica che dal Fatto Quotidiano arriva al Movimento 5 Stelle, è quella che chiude: ora, perché le cose non finiscano male con governissimi o altri orrori, basta che Movimento 5 Stelle, PD e LeU siano coerenti e dicano un garbato ma fermo no alla mucchiata del Colle e di Draghi per salvare l'unica coalizione che può competere con queste destre. La via maestra è il rinvio di Conte alla Camera e, in caso di sfiducia, il voto al più presto possibile. Di regali a Salvini ne ha già fatti troppi, il loro cavallo di Troia. Insomma, la linea dettata dal Fatto Quotidiano ai 5 Stelle è quella di dire no e di suggerire che anche PD e LeU facciano lo stesso per riportare ancora una volta Conte davanti alle Camere per la fiducia, una opzione sognata dal Travaglio, ma evidentemente velleitaria, mentre invece Claudio Cerasa, direttore del Foglio, oggi festeggia quasi come se avesse vinto la nazionale di calcio. Caduta la maggioranza che sosteneva Conte e caduto anche il nome del presidente del Consiglio uscente, al capo dello Stato, scrive Cerasa, non restava che questa strada da sballo: scommettere sull'italiano più autorevole al mondo, l'ex governatore della BCE, per provare a ricostruire l'Italia del futuro. E per farlo, per provare a scommettere su Draghi, Mattarella ha scelto di puntare su un'altra scommessa: portare dentro questo perimetro il PD, anche a costo di sconfessare la linea del suo segretario Nicola Zingaretti, che da settimane si dice indisponibile a qualsiasi governo diverso da quello di Conte. Portare dentro questo perimetro il Movimento 5 Stelle, che ora dovrà scegliere una volta per tutte se seguire l'agenda Travaglio o seguire l'agenda dell'Europa, e soprattutto provare a dividere in due il centrodestra facendo scouting tra le forze della coalizione. Quello di Mattarella, in modo involontario, forse non è solo un appello alla responsabilità, ma anche un appello all'europeismo del centrodestra, e la mossa del Presidente della Repubblica servirà anche a questo, a capire se il partito di Berlusconi ha intenzione di morire sovranista, a capire se il partito di Salvini ha intenzione, oppure no, attraverso questa mossa, di resettare il salvinismo, di cambiare registro e di trovare una nuova dimensione per collocare il primo partito italiano nel perimetro dell'europeismo. Capiremo, conclude Cerasa, nelle prossime ore, se il sogno Draghi, che è anche un nostro sogno, si potrà realizzare oppure no. E qui appunto comincia a suonare anche la vuvuzela in tribuna, dicendo: due persone sono da ringraziare, la prima si chiama Mattarella, la seconda Matteo Renzi. Viva la ricostruzione, viva il nuovo schema, viva Mattarella, viva Mario Draghi, appunto in modalità finale dei mondiali. Claudio Cerasa. E a proposito di che cosa farà Berlusconi, beh, è illuminante oggi l'apertura del Giornale, che titola, giornale che ovviamente appartiene alla famiglia Berlusconi, che titola tutta pagina: finalmente Draghi. L'editoriale non è affidato al direttore Alessandro Sallusti, bensì a Vittorio Macioce, e lo possiamo, come dire, sintetizzare in un'unica frase che sta nell'editoriale di Macioce, che poi è questa: Mario Draghi a questo punto è davvero l'ultima speranza. Questo ci dice che cosa farà Forza Italia. Toti ha già detto sì per conto suo e per conto dei suoi, ma quella è la linea di indirizzo che potrebbe in qualche modo disarticolare anche un po' il centrodestra, perché la Meloni nel frattempo ha detto di no. E Salvini, che fa Salvini, avete sentito dell'intervista che oggi gli fa il Corriere della Sera, ma per avere una rappresentazione dello stato delle cose dentro al centrodestra andiamo a vedere che cosa scrive Carmelo Lopapa sulle colonne di Repubblica. Avevo chiesto il governo dei migliori, e chi meglio di Mario Draghi a parlare? Silvio Berlusconi. Sono passate da poco le 22 e Berlusconi al telefono coi suoi dalla Provenza saluta con un certo compiacimento la decisione del capo dello Stato. Anche la sola Forza Italia nella maggioranza di larghe intese porterebbe in dote 143 tra deputati e senatori in grado di garantire di fatto il varo dell'operazione salvezza nazionale, per usare un'espressione cara al Cavaliere. E ai salviniani del partito che in queste ore obiettano la quasi certezza della fine del centrodestra, come lo si è conosciuto finora, l'ex premier risponde con una domanda retorica: come faccio a rinnegare la posizione che ho sostenuto finora? Ma state certi che cambiali in bianco non ne firmeremo a nessuno, neanche anche a lui. Vuol vedere e capire che peso avrà e che cosa potrà ottenere Berlusconi da una nuova avventura all-in, anche perché il prezzo per lui sarebbe salatissimo: la rottura dell'unità della coalizione, appunto, mentre al contrario, se dicesse no all'appello della Presidenza della Repubblica, implodere sarebbe il suo partito. Poi c'è chi dice no ed è la destra sovranista, ma non sono esclusi colpi di scena nelle prossime ore. Il capoleghista attende giusto che il capo dello Stato pronunci in diretta TV il nome dell'ex presidente della BCE per twittare il suo niet: basta perdite di tempo, fiducia e parola ai cittadini. Ma è un no questo preventivo e di facciata. Tarda sera si fa già possibilista. La via maestra, dice Salvini, resta il voto per ridare la parola agli italiani. Detto questo, non dico no a priori senza aver ascoltato che cosa avrà avrà da proporci Mario Draghi, anche perché nel frattempo la Lega inizia a fibrillare pericolosamente. Le chat di deputati e senatori dopo l'annuncio del Colle si animano come non accadeva dai tempi del governo con i 5 Stelle. A sentire alcuni dei leghisti più contrariati, se Salvini insistesse sulla linea barricadera, un gruppo di una ventina di deputati e 12 senatori potrebbe alzare la voce e far sentire il suo dissenso. Scenari che appaiono da fantapolitica alla luce degli attuali assetti monolitici della Lega. Il fatto è che il numero due del partito, Giorgetti, da parecchio tempo è un interlocutore abituale del professor Draghi, ed è Giorgetti quello che spinge Salvini e la Lega nella direzione di un sì al governo istituzionale guidato dall'ex presidente della BCE. Poi c'è Zaia che anche lui lancia segnali d'apertura da oggi, scrive Lo Papa, si aprirà una riflessione a 360 gradi in Lega. Il capo sembra essere in mezzo al guado. Se ha dovuto lanciarsi nell'azzardo del no immediato a Draghi è perché nelle telefonate avute in giornata il leghista prende atto che l'alleata di destra, la Meloni, resterà inamovibile nella trincea del no. Meloni che già pregusta l'opposizione solitaria e quindi in il sorpasso alla Lega. Neanche un minuto per concludere, e per concludere ci sarebbe, ma il tempo mannaggia non ce l'ho, da segnalare le altre due profonde faglie di crisi, quella di 5 Stelle innanzitutto, ne scrive tra gli altri La Stampa, ma ovviamente non solo, il Movimento 5 Stelle rischia la scissione su Draghi, e poi l'altra faglia di crisi è naturalmente quella che sta dentro al Partito Democratico. Il PD finisce all'angolo e ora c'è l'ala dei sostenitori dell'ipotesi Draghi, che è quella guidata da Marcucci, che è quella che appartiene ai gruppi parlamentari che sono stati creati da Renzi prima che di Zingaretti, e poi gli altri della sinistra Dem, che invece non sono affatto contenti. Insomma, saranno giorni complicati non solamente per quanto riguarda il governo a venire, ma anche per l'assetto dei partiti. Con questo io però chiudo, perché sono già in ritardo. Ci sentiamo domani mattina sempre qui al Demone del Tardi. Di questo naturalmente si parlerà poi tra poco negli approfondimenti di Radio Popolare, in Prisma, ma non solo. La linea allo studio 1. Noi ci sentiamo tra 24 ore. Ciao.